Buongiorno da Vera Pellandini. Trump lancia l'operazione Project Freedom per scortare e liberare le navi nello stretto di Hormuz. Grande volatilità e leggero calo del petrolio ad inizio seduta. Vertice della comunità politica europea al via oggi in Armenia. A Yerevan il presidente Parmelin parlerà anche del conflitto aperto sul Nagorno-Karabakh. Notte di festa nell'Oberland Bernese, la favola del Thun, campione svizzero. Sempre per lo sport, l'Inter conquista il suo 21esimo scudetto. In Formula 1 vince ancora Antonelli. Gli Stati Uniti hanno lanciato un'operazione per scortare le navi commerciali bloccate nello stretto di Hormuz. È quanto annunciato dal presidente Donald Trump, che dell'operazione non ha voluto fornire dettagli precisi. L'Iran ha denunciato l'iniziativa come una violazione del cessate il fuoco. Il blocco dello stretto, vitale per il transito di petrolio e fertilizzanti, è diventato, come ormai sappiamo, la leva principale del conflitto tra Iran da una parte e Stati Uniti e Israele dall'altra. Cosa sappiamo esattamente di questa nuova iniziativa? Ce lo spiega Menjula Bhatia.
Il presidente Trump, nell'annunciare quella che ha chiamato Project Freedom, progetto libertà, è stato abbastanza vago. Ha scritto sul suo social che la Marina statunitense inizierà già da oggi a scortare le navi straniere attraverso lo stretto di Hormuz e ha aggiunto, come nel suo stile, che se l'Iran cercherà di ostacolare l'iniziativa, interverrà con la forza. Nello stretto sono bloccate centinaia di navi, con a bordo circa 20.000 marinai. Molte sono lì da quasi due mesi. Questa iniziativa è quindi tra i passi più importanti intrapresi dall'amministrazione americana per cercare di riaprire la strategica via d'acqua bloccata dagli iraniani nelle prime fasi della guerra, con le severe ripercussioni che tutti conosciamo sui mercati globali. Trump ha presentato il progetto come una iniziativa umanitaria, volta ad aiutare il personale marittimo, a corto ormai di acqua e cibo, bloccato su navi di paesi neutrali coinvolti il loro malgrado nel conflitto. Ma questa iniziativa è chiaramente una sfida al tentativo iraniano di controllare lo stretto, Iran che vorrebbe applicare un pedaggio al passaggio delle navi amiche, misura che viola la libertà di navigazione. Il comando centrale statunitense ha detto che saranno utilizzati cacciatorpediniere e lanciamissili, più di 100 aerei e 15.000 soldati, senza però precisare come. Secondo fonti del sito di notizie Axios, la Marina americana, più che scortare le navi commerciali, resterà nelle vicinanze, fornendo informazioni sui percorsi sicuri da seguire, soprattutto per evitare le mine. Non è chiaro se questa mossa sia stata coordinata in qualche modo con gli iraniani stessi. Sappiamo solo che Trump dice che sono in corso discussioni molto positive con l'Iran, cosa già sentita in passato.
Una mossa che sta creando grande volatilità nel prezzo del greggio, comunque sempre sopra i $100 al barile. Intanto i paesi dell'OPEC Plus, i principali paesi produttori di petrolio, hanno deciso di aumentare leggermente la loro produzione. Era una decisione attesa e molti analisti fanno notare che non avrà davvero un impatto sul mercato internazionale, particolarmente teso dopo lo scoppio del conflitto iraniano. La notizia si presta comunque ad un'analisi, perché arriva pochi giorni dopo l'uscita dall'OPEC degli Emirati Arabi Uniti. Veronica Lippi ha coinvolto ieri in serata Francesca Cafferri, esperta di paesi del Golfo.
Per capire l'impatto bisognerà veramente aspettare la riapertura dello stretto di Hormuz, e non sappiamo quando questo avverrà. Ma la riunione di oggi era importante perché l'OPEC Plus ha voluto dimostrare che è business as usual, ovvero l'uscita degli Emirati non cambia la linea dell'organizzazione, siamo al terzo aumento di seguito e quindi il tentativo era quello di dire che le cose vanno avanti come prima. In realtà è chiaro che l'OPEC Plus, così come l'OPEC, è stata danneggiata dall'uscita degli Emirati, perché comunque parliamo di un paese che era responsabile del 13% della produzione e che era in grado di produrre o fermare i rubinetti a suo piacimento. E quindi diciamo oggi è stato un segno politico per dire siamo ancora qui, ma la realtà dei fatti è che è un OPEC e un OPEC Plus sicuramente indebolita.
L'attore principale in tutta questa strategia sembra essere l'Arabia Saudita. Come si pone di fronte alle sfide che l'aspettano appunto nelle prossime settimane?
Beh, l'Arabia Saudita è sicuramente stata danneggiata dall'uscita degli Emirati Arabi Uniti. L'Arabia Saudita è il paese principale sia dell'OPEC che dell'OPEC Plus, e da questa uscita ha due danni. Il primo è un danno politico, appunto, di autorità. Lo scontro con gli Emirati è arrivato al punto in cui gli Emirati si sono sfilati, li hanno sfidati. E poi c'è la questione economica. L'Arabia Saudita a questo punto porta da sola il peso della variazione della produzione di petrolio, proprio perché gli Emirati erano, insieme ai Sauditi, l'altro paese in grado di variare semplicemente, facilmente la produzione. Ecco, oggi sono solo i Sauditi e quindi spetta a loro l'onere di variare, chiudere i rubinetti, aprirli a seconda della situazione politica.
Tre passeggeri sono morti a seguito di una sospetta epidemia di hantavirus su una nave da crociera. Tra le vittime figurano una coppia di coniugi olandesi di 70 e 69 anni e una terza persona non identificata. Contagiate almeno altre tre persone, secondo quanto ha dichiarato ieri sera l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute sudafricano. L'epidemia è stata segnalata a bordo di una nave turistica in viaggio tra l'Argentina e Capoverde. L'antivirus si contrae solitamente attraverso il contatto con l'urina e le feci di roditori infetti. Sebbene rare, le infezioni da antivirus possono essere trasmesse da persona a persona, ha affermato l'OMS, che sta svolgendo indagini epidemiologiche. E oggi il presidente della Confederazione sarà in Armenia per il vertice della Comunità Politica Europea, piattaforma di dialogo tra paesi UE e stati vicini. Un appuntamento dedicato a sicurezza ed economia che si tiene in un paese segnato dal conflitto ancora aperto con l'Azerbaigian sul Nagorno-Karabakh. È una situazione complicata che la Svizzera segue da vicino da oltre 30 anni e che potrebbe rientrare nei radar della diplomazia elvetica. Ci racconta di più Anna Valenti.
Al centro del viaggio del presidente della Confederazione Guy Parmelin ci sono la sicurezza economica e una serie di colloqui bilaterali con alcuni leader europei, ma anche con il primo ministro armeno. Si parlerà di cooperazione economica, sviluppo, ma inevitabilmente sul tavolo ci sarà anche la disputa del Nagorno-Karabakh, che ricordiamo è una regione abitata storicamente da armeni, ma riconosciuta internazionalmente come territorio dell'Azerbaigian. È diventata autonoma de facto dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, ma nel 2023 l'esercito azero ha ripreso il suo controllo, provocando un massiccio esodo verso l'Armenia. Un dossier tornato d'attualità anche in Svizzera, dopo la visita a Berna di giovedì del presidente del Parlamento in esilio del Nagorno-Karabakh, venuto a chiedere sostegno per gli armeni sfollati e per mantenere alta l'attenzione internazionale. Una visita senza incontri ufficiali, volutamente tenuta discreta. Si tratta infatti di un rappresentante di un'entità non riconosciuta. La Svizzera infatti riconosce l'appartenenza del Nagorno-Karabakh all'Azerbaigian. Tuttavia, anche volendo, il Consiglio federale non può ignorare il dossier diplomatico. Una mozione approvata dal Parlamento lo scorso anno chiede a Berna di promuovere un forum di pace e di garantire condizioni di ritorno sicure agli sfollati. Obiettivo che il governo ha detto più volte essere irrealizzabile, dato che le parti rifiutano di sedersi al tavolo. A ciò probabilmente si affianca anche il timore di Berna di possibili ripercussioni sui rapporti molto stretti con l'Azerbaigian, partner economico ed energetico di primo piano per la Confederazione.
La banca cantonale grigionese ha comunicato l'avvio di una causa giudiziaria da parte di un cliente nei suoi confronti e contro una sua controllata, la BZ Bank. La causa è legata ad un prodotto di investimento gestito dalla BZ Bank. Il ricorrente accusa gli istituti finanziari di violazione dei doveri e chiede un risarcimento dell'ordine di centinaia di milioni di franchi, come si legge in un comunicato della banca grigionese diffuso poco fa. Gli istituti ritengono le accuse infondate e contestano le richieste. E per lo sport si celebra ancora in queste ore la prima storica vittoria del Thun in campionato. Il sigillo è arrivato ieri pomeriggio grazie alla sconfitta del San Gallo, che è stato raggiunto al secondo posto dal Lugano. Se il Thun si è rivelato una grande sorpresa, in Italia invece il titolo è stato vinto dalla favorita Inter. I neroazzurri, cui sarebbe bastato un pareggio, hanno sconfitto il Parma. Nella Formula 1 a Miami, terza vittoria consecutiva per Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano della Mercedes ha preceduto il britannico Norris e l'australiano Piastri, entrambi su McLaren. Antonelli è primo anche nella classifica generale. Ed è tutto per questa edizione. Grazie e a più tardi.